In questa edizione di Salute e Società parleremo di neoplasie ematologiche, tumori delle vie biliari, fecondazione assistita, sclerosi multipla, CAR T-cell e diabete. Bentrovati da Marco Caracciolo. Sono oltre 30.000 ogni anno in Italia le persone che ricevono una diagnosi di neoplasia ematologica. Cresce l'impegno delle associazioni in rappresentanza dei pazienti con tumori del sangue. Antonella Pitrelli ne ha parlato con Davide Petruzzelli, coordinatore di FAVO, e Francesco Angrilli, responsabile del Centro Diagnosi e Terapia dei Linfomi dell'Ospedale Civile Spirito Santo di Pescara.
Nasce FAVO Neoplasie Ematologiche, il primo network nazionale che riunisce le associazioni pazienti con tumori del sangue. Nell'ambito della conferenza svoltasi a Roma sono stati presentati anche i dati della ricerca Le Voci Contano, condotta su 850 pazienti, che hanno evidenziato alcune criticità in merito al percorso di cura, la qualità della vita, discriminazioni subite, l'impegno di FAVO neoplasie ematologiche e supportare i malati e rispondere a queste problematiche.
È importante stare tutti insieme, diciamo da sempre l'unione fa la forza, ma questo momento storico in realtà ci sta portando in un lido esattamente contrapposto a questo. Noi crediamo che invece stare tutti insieme possa far sì che la nostra voce vada nei livelli sempre più alti. Ci sono dei problemi importanti emersi anche dall'analisi che abbiamo presentato oggi, come ad esempio quello dell'accesso al credito, a prodotti assicurativi e finanziari anche in persone ormai lontani decine di anni dalla malattia. Questo è assolutamente inaccettabile, soprattutto nel momento in cui parliamo di tumori del sangue nei quali oggi la parola guarigione si affaccia con sempre più forza. La forza di questo gruppo sarà proprio metterci tutti in rete per far sì che queste discriminazioni siano sempre meno.
Sono oltre 30.000 all'anno le persone che in Italia vengono colpite da una neoplasia ematologica, patologia la cui incidenza è in costante aumento dovuto anche all'allungamento della vita media. La buona notizia però è che sempre più persone guariscono o vedono cronicizzare la malattia e proprio la cronicizzazione comporta percorsi terapeutici sempre meno ospedalieri, per cui un ruolo fondamentale è quello del medico di medicina generale.
Oggi abbiamo un bagaglio terapeutico ad ampio spettro con le tradizionali chemioimmunoterapie che rappresentano ancora un cardine terapeutico indispensabile, a cui si aggiungono questi nuovi farmaci che ci permette di ritagliare un trattamento specifico persona per persona. Questo comporta un progressivo incremento delle possibilità di sopravvivenza e anche di guarigione al prezzo di una tossicità molto più contenuta e controllata, che non fa altro che quindi migliorare la qualità di vita dei pazienti che affrontano questi percorsi di cura.
Gli esperti hanno incontrato la stampa per tirare le somme sul cholangiocarcinoma, uno dei più frequenti carcinomi epatici. Il servizio di Massimiliano Bordignon e le interviste a Giovanni Brandi, presidente del gruppo italiano Colangiocarcinoma, e Davide Melisi, professore associato di oncologia dell'Università di Verona.
Colangiocarcinoma, da tumore raro a patologia trattabile, è stato il tema della giornata andata in scena a Milano e che ha puntato i fari su una patologia rara ma in rapida espansione anche tra i giovani. La giornata, organizzata con il contributo non condizionato di Insight, ha richiamato l'attenzione su quelli che vengono chiamati tumori delle vie biliari, un gruppo di neoplasie del fegato che hanno origine dai dotti biliari. Sono circa 5.000 gli italiani che ogni anno ricevono una diagnosi di colangiocarcinoma e nel 60% dei casi la scoperta del tumore viene effettuata quando questo è già in fase avanzata.
Colangiocarcinoma è un tumore che nasce nel fegato, primitivo del fegato, e ha due forme, una intraepatica proprio all'interno del fegato e la seconda extraepatica che nasce nei grandi dotti biliari di scarico della bile. Ma il vero problema appunto è l'incremento costante, tra qualche tempo non sarà più un tumore raro.
Un aspetto importante per il trattamento di questi pazienti è l'individuazione di eventuali mutazioni genetiche che sono alla base della proliferazione incontrollata delle cellule. In questi ultimi tempi si è comunque assistito a un vero e proprio cambiamento di paradigma nel trattamento delle persone affette da questa neoplasia. Da un quadro molto limitato di regimi solo chemioterapici si è passati a realizzare farmaci a bersaglio che si sono dimostrati utili nella terapia del colangiocarcinoma localmente avanzato e metastatico resistente alla chemioterapia.
L'identificazione della esistenza di queste mutazioni così importanti ha permesso lo sviluppo di farmaci che inibiscano queste vie di segnale e quindi oggi sappiamo che quanto sia imprescindibile in pazienti con una nuova diagnosi di malattia non resecabile di fare una profilazione genomica, un'analisi ampia per identificare queste mutazioni, per poter offrire ai pazienti delle sperimentazioni cliniche molto promettenti anche in prima diagnosi con farmaci che appunto vadano a inibire questi fattori.
L'intelligenza artificiale aiuta la procreazione assistita. Ermanno Greco, direttore scientifico dei centri ICSI di Roma.
Si è svolto a Roma il 6° European Fertility Meeting, convegno internazionale che ha fatto il punto sulle ultime novità nel campo delle metodiche di fecondazione assistita. Oggi, grazie alle app per smartphone, si possono prevedere ovulazione e fertilità, basandosi sui cicli mestruali e i sintomi. L'uso di algoritmi monitora i cambiamenti dei modelli ormonali per una previsione dell'ovulazione personalizzata. Grande spazio alle nuove opportunità offerte dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale contro l'infertilità, che in Italia è in crescita costante dal 2010.
Abbiamo voluto focalizzare e divulgare in questo congresso internazionale quelle che sono tutte le novità che possono rendere il percorso più facile e più concreto per la donna che si sottopone a trattamenti di fecondazione assistita. Ricordiamoci che è sempre la donna che deve svolgere un ruolo primario in questi tipi di trattamento e quindi dare alla paziente dei trattamenti più confortevoli e più efficaci rimane sempre uno degli aspetti principali che bisogna ottenere nei nostri protocolli di fecondazione artificiale. Grazie all'applicazione dell'intelligenza artificiale, che qui presentiamo per la prima volta in assoluto, abbiamo infatti la possibilità di individuare in maniera critica, grazie all'apporto dei famosi big data a livello internazionale disponibili, quelli che sono i parametri che oggi ci possono dare maggior successo, sia nei protocolli di stimolazione, sia nella scelta dell'embrione che dobbiamo trasferire all'interno della cavità uterina.
La commissione del premio Merck in neurologia ha deciso di assegnare due premi per l'anno 2019, ciascuno del valore di 40.000 euro, a due progetti di innovazione tecnologica. Ne abbiamo parlato con Andrea Paolillo, Medical Affairs Director di Merck Biopharma Italia, e Gianluigi Mancardi, Past President della Società Italiana di Neurologia e Presidente della Commissione Giudicatrice del premio.
È stato assegnato a Milano il premio Merck, evento giunto alla sua quarta edizione, che anche quest'anno ha ottenuto il patrocinio della Società Italiana di Neurologia e che si propone di migliorare il benessere psicofisico delle persone affette da sclerosi multipla, malattia con decorso cronico e progressivamente invalidante in base al livello di disabilità per la quale il soggetto colpito può vedere significativamente limitata la propria attività fisica.
Attraverso il premio Merck abbiamo creato questa collaborazione da una parte con la Società Italiana di neurologia, quindi con una società scientifica, e dall'altra con l'associazione pazienti, al fine di sviluppare nel corso di questi 4 anni delle tematiche che potessero rispondere a dei bisogni dei pazienti affetti da sclerosi multipla.
Due premi assegnati, ciascuno del valore di 40.000 euro. A ritirare l'attestato il progetto MS Plus U sulla riduzione dei sintomi caldo correlati sul miglioramento della salute psicofisica nelle persone con sclerosi multipla, proposto dal professor Paolo Manganotti, dal dottor Alex Boitestella del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute dell'Università degli Studi di Trieste, e al progetto Mind for MS, ideato dal dottor Fioravante Capone del Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma.
Il primo progetto ha una app che permette di informare il paziente sulla temperatura esterna ma anche interna, quindi gli dà delle informazioni su questo punto e gli dà soprattutto anche dei consigli su come gestire questo problema. È un'applicazione che può essere inserita sul telefonino del paziente. Il secondo progetto vincitore affronta la terapia cognitivo-comportamentale, in particolare la mindfulness, cioè la capacità di concentrarsi su se stesso e con possibilità di miglioramento dell'ansia, della depressione e accettazione della malattia. C'è una strumentazione che informa il paziente della contrazione muscolare, della frequenza del respiro e del battito cardiaco, e trasformato in un rumore il paziente è in grado di controllare questi aspetti e quindi di effettuare effettivamente questo tipo di terapia.
Ultimo appuntamento di confronto realizzato da Motore Sanità con i massimi esperti del panorama nazionale per fare il punto sulle prospettive attuali e future delle CAR-T nel nostro paese. Franco Locatelli, direttore del Dipartimento Oncoematologia e Terapia Cellulare e Igienica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, e Fabio Cice, direttore dell'Unità Operativa di Ematologia e Trapianto Midollo Osseo dell'Ospedale San Raffaele di Milano.
Ogni anno vengono diagnosticati in Italia oltre 33.000 nuovi casi di tumore del sangue, al quinto posto tra i tumori più frequenti nel nostro paese. La ricerca ha fatto molti progressi, tra questi la CAR-T therapy può essere considerata una vera rivoluzione che permette di curare pazienti con leucemia linfoblastica acuta e linfoma grandi cellule che non rispondono alle cure tradizionali. In un convegno a Roma, Roadmap CAR-T, esperti hanno discusso della necessità di strutture adeguate per somministrare questa terapia.
Si tratta di un modello assolutamente rivoluzionario e innovativo di approccio terapeutico, un modello di medicina di precisione e di medicina personalizzata. Abbiamo a che fare con dei farmaci vivi, i risultati che si sono ottenuti in popolazione di pazienti che avevano già fallito i trattamenti convenzionali sono straordinariamente promettenti. Sono però anche terapie che vanno gestite in centri alta qualificazione perché possono essere connotate da alcuni effetti collaterali particolari, qualche volta anche da gestire con estrema attenzione per la loro pericolosità.
La sfida futura è ottenere gli stessi risultati positivi sia per altre neoplasie del sangue che per i tumori solidi. La creazione di centri e gruppi dedicati alle CAR-T è dunque fondamentale, ma la buona notizia è che non si parte da zero perché una rete c'è già e va potenziata.
Il processo terapeutico dei CAR-T presuppone un'organizzazione multidisciplinare e degli step multipli che di fatto coinvolgono tutti gli attori già esistenti dei trapianti di midollo. In Italia l'attività di trapianto di midollo è coordinata da una società scientifica, il GITMO, Gruppo Italiano Trapianto di Midollo, che prevede la collaborazione dei centri che erogano il trapianto. La terapia dei CAR-T si avvalerà di questa rete ed in particolare dei centri che sono già accreditati per lo svolgimento dell'attività trapiantologica più complessa, quella del trapianto da donatore.
Diabete, disponibile anche in Italia la prima micropump senza catetere per la somministrazione di insulina. Il nostro servizio e le interviste a Francesco Costantino, responsabile del servizio di diabetologia pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma, Emanuele Bosi, primario diabetologo dell'Ospedale San Raffaele di Milano e Massimo Balestri, amministratore delegato di Roche Diabetes Care Italy.
È finalmente disponibile anche in Italia un'importante novità per le persone alle prese con il diabete di tipo 1, circa il 3% della popolazione nazionale, ovvero 180.000 individui. Si tratta della prima micropump senza catetere di Roche Diabetes Care, uno strumento che promette di essere usato da un elevato numero di pazienti, visto che tra il 2016 e il 2018 le persone che utilizzano il microinfusore sono passate dal 12,6 al 17% dei malati, cifra che avvicina l'Italia alla media delle altre nazioni europee.
I vantaggi di questo device ci consente un miglior controllo delle glicemie e sicuramente una qualità di vita migliore rispetto alla terapia tradizionale che prevede invece 4-5 punture al giorno. E quindi monitorare la glicemia significa mantenere un controllo glicemico migliore e una qualità di vita sicuramente migliore rispetto agli altri sistemi di erogazione dell'insulina.
È un microinfusore che non ha il catetere visibile e quindi viene accettato meglio dai pazienti, soprattutto dai bambini e dagli adolescenti, per le minime dimensioni e il fatto che esteticamente rappresenta uno strumento meglio indossabile.
La micropump è di dimensioni assai ridotte, 6,3 x 3,9 cm, la metà di un bancomat ed è spessa 1,4 cm. Viene applicata in genere sul braccio o sull'addome senza bisogno di alcun catetere che la colleghi all'ago cannula.
È un device molto piccolo che viene inserito sul corpo attraverso un cerotto che somministra insulina in modo continuo e che può essere staccato e riattaccato in funzione delle esigenze del paziente. È un device assolutamente piccolo, poco invasivo, che consente una grande libertà nella vita.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.